Cari amici, buona domenica e benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E iniziamo, come avete visto, dal brevissimo commento al titolo La vita della Chiesa dopo il 1000, nei secoli subito successivi alla svolta dell'anno 1000. Abbiamo già visto la volta scorsa, la puntata scorsa, come a Roma ci fossero grandi problemi e la vita dei papi fosse incessantemente resa difficile, faticosa, soprattutto al popolo romano. È quasi incredibile, studiando la storia della Chiesa di questi secoli, ma anche dei successivi, notare come anche nel momento dell'apogeo, pensiamo a Gregorio VII, dell'apogeo della Chiesa nei confronti dei suoi nemici. La grande vittoria nella lotta per le investiture contro Enrico IV, i trionfi in un certo senso miracolosi a volte che la Chiesa consegue contro i suoi nemici, corrispondesse a ciò, dicevo, una condizione di vita spesso veramente difficile per il Papa e i funzionari pontifici nella città di Roma, con il popolo di Roma spessissimo protagonista delle più crudeli o insensate ribellioni all'autorità del Papa. Questa è un po' la croce che la Chiesa porterà in un certo senso sempre, molto a lungo. E queste difficoltà, quasi un monito divino a obbligare la Chiesa, le sue autorità, a ricordarsi della fragilità umana, a ricordarsi di quanto sia difficile. È complicato avere a che fare con l'uomo, di quanta santità è necessaria, si aggrava proprio in questi secoli. E abbiamo diversi esempi ripetuti, decine e decine di cacciate dei papi da Roma, obbligati a fuggire, obbligati a morire in esilio, come accadrà lo stesso San Gregorio VII. Ma ovviamente non c'è solo questo, avvengono molte altre cose che oggi cercheremo di sintetizzare. Intanto, nel periodo dopo il 1000 si ha un evento di importanza storica decisiva, ovvero il monaco camaldolese Graziano pubblica il celeberrimo Decretum Graziani nel 1140, un testo che ha avuto un'importanza storica immensa, perché è una stabilizzazione finissima del diritto canonico che avrà estrema, estrema importanza nella storia della Chiesa successiva e ha importanza anche oggi. Sia chiaro, il Decretum Graziani non va preso come una sorta di Corano, perché ci sono anche sbavature, errori, per esempio vi è l'affermazione nel decreto della possibilità da parte di un concilio di processare e deporre un papa caduto in eresia, cosa che di fatto urta contro il diritto canonico e la natura della Chiesa, come verrà sempre meglio definita nei secoli successivi. Comunque, a parte questo, rimane forse il più importante documento del diritto canonico fino al codice Pio Benedettino di inizio Novecento. Quindi si conferma il decreto di Graziano l'enorme contributo alla crescita culturale, giuridica, politica che la Chiesa ha dato all'Occidente, perché si può dire che anche sul piano giuridico, il diritto canonico rappresenti un straordinario evento di civiltà e di progresso. Si hanno poi svolte in campo liturgico molto importanti, per esempio, è nei secoli immediatamente successivi al 1000 che si introduce l'elevazione dell'ostia consacrata e del calice. E l'elevazione, che prima era assente, e che poi si stabilizzerà in modo crescente fino a essere parte essenziale del rito della consacrazione, viene introdotto per combattere forme ereticali che si erano affermate in quegli anni, dopo il 1000, non dimentichiamo che stanno per avventarsi contro la Chiesa, l'eresia catara, l'eresia valdese e altre forme ereticali, e per ribadire appunto la transustanziazione, il dogma della transustanziazione, si decide di elevare l'ostia, di elevare il calice per esporli a una breve ma intensa adorazione da parte dei fedeli. Così sono gli anni, quelli subito dopo il 1000, in cui si vanno definendo in modo sempre più chiari sia tutti gli atti liturgici, sempre meglio definiti e diciamo sottoposti a attente procedure, a rubriche sempre più precise, ma anche in cui vengono definiti i paramenti e i colori dei paramenti liturgici secondo la poi stabilizzatasi tradizione del nero, del viola, del verde, del bianco, del rosa, a seconda delle feste che si debbono celebrare e della distinzione fra giorni festivi e giorni feriali. Quindi abbiamo, sembrano cose piccole, ma sono importanti, sono svolte molto importanti, così come è importante il fatto che nel corso degli anni si stabilizza la festa del Corpus Domini, festa di una bellezza straordinaria, accompagnata poi da processioni solenni, e festa che diviene celebre anche perché sarà San Tommaso d'Aquino a ricevere l'incarico di preparare le letture e il testo della messa per il Corpus Domini, che qualcuno ritiene sia la più bella funzione di tutto l'anno liturgico, per perfezione, per bellezza dei testi e via dicendo. Quindi, come vedete, svolte importanti, ma sempre in campo liturgico, la liturgia, anima un po' della Chiesa, suo cuore pulsante. Abbiamo anche altre svolte, per esempio, si vietano sempre più severamente messe anomale che venivano fatte, messe molto brevi, molto rapide, la cosiddetta missa sicca, dove praticamente c'erano parti della messa, ma senza la consacrazione, oppure messe per lucrare più, come dire, più introiti, i sacerdoti che dicevano messe doppie, ma nel senso che si iniziavano due volte la messa facendo una sola consacrazione e lucravano, come dire, due pagamenti, come se fossero state dette due messe per i defunti. Quindi c'erano usi oggettivamente molto scomposti, disordinati della messa e la Curia Romana e poi pian piano i vari concili sistematizzano il campo liturgico e cercano di dare ordine a questa materia, un ordine che crescerà col tempo. Questo è interessante perché ci fa capire come la liturgia sia davvero l'anima, in un certo senso, della vita della Chiesa, sia il culmine supremo della vita della Chiesa, della vita dei fedeli, e dunque questa attenzione insonne che la Chiesa dedica alla liturgia non solo non ci stupisce, ma anzi ci fa capire che la liturgia deve incessantemente essere custodita, protetta, riportata alla più grande purezza e profondità, diciamo, perché laddove si profani, si ferisca, si distorca l'uso liturgico antico, è inevitabile che si abbiano anche altre gravi crisi di fede e di vita di pietà, è come se crollasse tutto laddove si fa crollare una grande vita liturgica e dove non si onora più veramente la Santa Messa. E è sempre questi anni che si ha un'altra interessante stabilizzazione, cioè si definisce con crescente chiarezza l'obbligo di ricevere la Santa Eucaristia in ginocchio e sulla lingua, non sulle mani e non in piedi, quindi c'è proprio un uso che durerà praticamente fino agli anni 80 del secolo scorso, 1989, quando inizia a essere concessa la comunione in piedi e sulle mani, scusa, la comunione sulle mani, prima in alcune diocesi, poi di fatto rapidamente in tutta la Chiesa. Purtroppo con questo uso oggi generalizzato, ma per un millennio era stato stabile. per prudenza, l'obbligo di ricevere la comunione appunto sulla lingua. E va notato anche che è proprio in questi anni che si esclude in modo sempre più fermo, preciso e radicale la comunione secondo le due specie. Di fatto viene bandita, esclusa, sempre per motivi di prudenza, oltre che per motivi dottrinali. Interessante notare che le eresie, sia duecentesche e successive, sia quella poi luterana, attaccheranno proprio la liturgia cattolica, attaccheranno la Santa Messa, la altereranno in ogni sua parte, tornando per esempio alla comunione in piedi anziché in ginocchio, sulla mano e secondo le due specie, anziché solo con il pane. Quindi di fatto a buon diritto la Chiesa era attenta a questi particolari, perché come vediamo le eresie attaccano sempre su questo fronte. Ebbene, in questo quadro generale di interessante crescente sviluppo, vi sono però anche dei problemi, e anche possiamo dire grossi problemi, nel senso che le condizioni in cui si trova il clero non sono sicuramente esemplari. Sono condizioni spesso di gravissima debolezza, difficoltà e di manomissione in un certo senso del compito sacerdotale o episcopale. La Chiesa è profondamente sofferente. Questo da un lato ci rattrista, è sempre triste vedere le piaghe che la nostra madre, la Chiesa, ha avuto anche nel passato, non parliamo delle piaghe del presente, ma dall'altro lato ci consola. Ci rattrista perché appunto è ovvio, è sempre doloroso dover ammettere momenti di gravissima crisi attraversati dalla Chiesa, ma ci consola perché ci fa capire che anche dalle peggiori situazioni, laddove le autorità lo vogliano, se c'è la buona volontà, si può ripartire, si può migliorare, si possono debellare anche le piaghe più terribili. Questa è la cosa consolante. E vi è una terza considerazione che pongo a premessa di quello che adesso vi leggerò, ovvero il fatto che la Chiesa, quante volte l'abbiamo detto in questi anni, è sempre stata in crisi. Il famoso detto Ecclesia semper reformanda est, la Chiesa è sempre meritevole di essere riformata, cioè migliorata, purificata, santificata, vale per ogni epoca. Non c'è stato un solo secolo della vita della Chiesa in cui non ci fossero degli specifici problemi, ora più ora meno gravi, ma è quasi impossibile trovare un secolo o un periodo anche più breve dove non ci fossero gravissimi problemi interni ed esterni. Eresie, scontri con poteri temporali, lotta per le investiture, lotta con le chiese gallicane, lotta con gli eretici, lotta con le debolezze del clero, dell'episcopato, ce n'è di ogni tipo, ma davvero, davvero, la cosa stupefacente è come non c'è un momento di, come dire, di vero riposo, di vera pace, di vera universale santità. E questo è anche comprensibile. La Chiesa è fatta di uomini, non di angeli, di peccatori che possono cadere e santificarsi, e in definitiva il problema è sempre questo, sia per il clero che per i laici. Il fervore, il vero fervore, una vera sete di santità, la santificazione personale, perché la storia ci insegna che non basta essere religiosi o sacerdoti, come non basta essere cristiani per essere automaticamente santi. Anzi, purtroppo spesso c'era un degrado che oggettivamente suscita anche stupore. Dunque, affrontiamo adesso la lettura di alcuni brevi passi che sono tratti da concili diocesani o più ampli di quest'epoca, fra XI e XII secolo. Furono fatti moltissimi concili di vescovi, anche diocesani, vescovi regionali, nazionali, che appunto affrontavano i problemi della Chiesa del momento, e le cose che venivano discusse in questi concili sono decreti, diciamo, indicazioni per il clero molto forti, molto stringenti, che vanno lette, diciamo, a rovescio, cioè il fatto che si ordinino certi comportamenti è purtroppo un segno del fatto che c'erano comportamenti di segno opposto. questi canoni che venivano sviluppati alla fine dei concili vanno letti appunto come un negativo fotografico, cioè sono il negativo di un positivo. In pratica ci dicono che c'erano gravissimi problemi. E vediamo quali erano questi problemi, leggendo un po' di canoni conciliari di questi anni dopo il 1000. Ad esempio, si vieta di consacrare vescovo una persona della quale non si conosca bene la vita. Notate, sembra assurdo, ma invece è già interessante. Cosa significa questo canone? Che spessissimo i vescovi erano ordinati in modo assolutamente sommario, senza praticamente avere la certezza della loro santità, della loro vita di fede, della loro bontà, dei loro costumi, del loro rispetto del celibato. E siamo di fronte dunque a un canone che è tragico, perché ci dice che l'episcopato spessissimo era scelto in base a motivi che nulla c'entravano con la fede, con la santità dei singoli. Un altro punto afferma che i vescovi portino una tonsura molto ampia e vestano abiti convenienti, conservino la fisionomia grave, non camminino in fretta, si astengano dai giuramenti, dal gioco dei dadi e dalla caccia. Anche questo è una cosa interessante. Cioè, i vescovi assomigliavano così poco a dei vescovi a volte, sembravano dei principi laici, dei borghesi. Che si deve sottolineare che è necessario che la tonsura, cioè il taglio particolare dei capelli sulla nuca, sia molto ampia, cioè sia visibile a tutti. Tutti devono riconoscere subito quella persona come un religioso, e che vestano abiti convenienti al loro ruolo, cioè abiti religiosi, abiti da sacerdote, da vescovo. E ahimè, vuol dire che i vescovi in pratica spessissimo non si potevano distinguere da un principe, da un nobile, da un ricco signore di quei tempi, che vestivano come laici, non si facevano la tonsura e quasi si sforzavano di apparire non religiosi, ma persone qualsiasi. Voi capite con le conseguenze possibili, gravissime, di questo fatto. Anche qui quanti riferimenti si potrebbero fare al presente, dove spesso purtroppo la modernità ha disabituato il sacerdote e il vescovo a capire l'importanza del suo abito, del suo portamento. E altri aspetti, il fatto che si chiede che non giochino a dadi o che non vadano a caccia, è la stessa cosa. Ecco, stiamo parlando di vescovi, quindi il vescovo che va a caccia, che era il grande sport, il grande gioco del Medioevo, o che gioca da dadi, o che fa giuramenti fuori luogo, è chiaro che sono cose molto sconvenienti. Durante le sacre funzioni, aggiungono i canoni, non si occupino di affari e nelle grandi solennità predichino o almeno facciano predicare. Qua siamo di fronte al colmo, cioè che il vescovo non si occupi di affari economici, monetari, finanziari, durante le sacre funzioni. Non si dice non se ne occupino mai, ma che almeno durante la messa, una messa solenne, si astengano dal parlare di cose mondane, di cose che riguardano, non so, investimenti, denaro, proprietà. Ecco, anche qui sembra incredibile che sia necessario dire queste cose, e invece, come vedete, dovevano essere dette. Provate a immaginare, in fondo anche noi che siamo abituati a ogni tipo di scandalo, un vescovo che durante la messa solenne, non so, di Pasqua, di Pentecoste, si intrattiene in discussioni totalmente mondane durante la messa, vengono i brividi, ecco, eppure accadevano queste cose. E vedete, adesso vedremo altri punti, ma quando vediamo scoppiare l'eresia catara, valdese, protestante, Wycliffe con i Lollardi in Inghilterra, chi più ne ha più ne metta. Questo proliferare di eresie, di ribellioni, di scismi, ma la radice alla fine è il peccato soprattutto degli uomini di chiesa, perché è evidente che il pastore santo fa il fedele buono, e il pastore buono fa il fedele tiepido, e se il pastore non è nemmeno buono, il fedele è un'anima perduta. Quindi l'ammaloramento del clero, il clero poco vivo, poco fervente, poco santo, è terribilmente mondano, è evidente che andava in malora tutta la vita della Chiesa e attirava i castighi di Dio, attirava l'eresia, attirava la guerra civile. Quindi voi capite che non solo il passato non va idealizzato in modo goffo, ma anzi deve essere per noi lezione di vita molto importante. Siamo tutti bravi a vedere la crisi, non so, della Chiesa nel Novecento, ma la crisi della Chiesa comunque come radice ha lo scarso fervore del clero e dei fedeli, perché dove c'è il fervore, dove c'è una fede viva, dove c'è una grande carità, dove c'è un grande amore per la Santa Messa, è impossibile che penetri l'errore, penetri il modernismo, penetri l'immoralità. Quindi capite che questa lezione che ci viene dagli anni dopo il 1000 vale per ogni tempo. E proseguiamo rapidamente, dopo questi discorsi sui costumi del vescovo, si prosegue dicendo: non tengano alla loro tavola mimi e buffoni. E quindi, ahimè, vuol dire che il vescovo spessissimo amava essere intrattenuto da mimi e buffoni, e che, come voi sapete, erano un po' il grande spettacolo in ogni corte di principi, di nobili, di aristocratici di alto rango. Avere un mimo, un buffone, era un segno di distinzione. Non c'era la televisione, non c'era la musica elettronica, non c'era la radio, il divertimento era creato da questi mimi, da questi buffoni che partecipavano alla mensa del vescovo o del principe. E è ovvio che se già forse non è bello che il re o il principe abbiano un buffone a tavola, pensate un vescovo quanto sia indicata questa presenza. E questa presenza era frequente, era abbondante. Si confessino nelle feste principali, non siano precipitosi a scomunicare, visitino la loro greggia, poiché vi sono fedeli di 60 anni di età che non ricevettero mai la cresima. Quindi, interessante questo, il vescovo è invitato a comunicarsi almeno nelle grandi funzioni, nelle funzioni più importanti. È qualcosa di impressionante perché ci aspetteremo che il vescovo si comunichi molto spesso, per non dire quotidianamente, invece lo si implora, gli si ordina di comunicarsi almeno nelle grandi solennità. Natale, Pasqua, Pentecoste e le altre grandi feste, e stiamo parlando del vescovo. Il che vuol dire che c'erano vescovi che non si comunicavano praticamente mai durante l'intero anno liturgico. E la cosa ci deve stupire, ma al tempo stesso va collocata nel suo tempo. Ricordiamo che nel Medioevo il fedele laico si comunicava molto poco, anche solo 3 volte all'anno. Le religiose, per esempio anche le monache di clausure, le francescane, le clarisse, ad esempio, si comunicavano 7 volte all'anno, veramente poche, e parliamo di monache di clausura, di suore di clausura, e quindi la comunione non era affatto frequente, non era affatto frequente, anzi era molto rara, e questa rarità permane a lungo. Pensate che ancora nel 600, inizio 700, Luigi XIV, re di Francia, si comunicava due o tre volte all'anno. Chiedo scusa, mi sono confuso. Si comunicava mediamente, secondo i biografi, una volta ogni 5 anni. Cioè, il re cattolico di Francia, dalla cattolicissima Francia, si comunicava una volta ogni 5 anni. È un po' poco, ecco, voi capite che. E quindi qui non ci stupiamo, perché se i vescovi devono essere ammoniti a comunicarsi almeno nelle feste solenni, beh, allora siamo messi un po' male, un po' maluccio. Che fervore avrà un vescovo simile? E il fatto che non si comunicassero vuol dire che non celebravano praticamente mai la messa, la celebravano molto raramente. Così come ci stupisce, ma non deve stupirci troppo, il fatto che sono invitati a predicare o a far predicare nelle funzioni solenni, cioè non sempre, ma almeno nelle messe più importanti. Perché? Perché la predica, che per noi è una cosa universale, siamo convinti che ci sia sempre, debba esserci sempre, in realtà nel passato era piuttosto rara. Ancora nel 500 i gesuiti, che erano appena nati, appena sorti all'inizio degli anni 40, quando predicavano sempre, ogni messa facevano una breve predica. E a Roma se ne parla come di un fatto straordinario, incredibile, addirittura degno di scetticismo e ironia. perché sembrava folle che il sacerdote predicasse a tutte le messe. Ecco, questo per dire, a tutte le messe domenicali, festive, questo per dire che siamo di fronte a un modello di ecclesialità davvero particolare che poteva portare alla tiepidezza, ecco, questo è indubbio. E infine, altre piccole note e poi dobbiamo avviarci alla conclusione, ma riprenderemo la prossima volta. Viene detto di conservare i corporali e i calici che molte chiese fanno nausea. Corporali, i calici, insomma, tutti i vasi sacri che servivano o le tovaglie sacre che servivano per la sacra messa erano spesso lasciate in condizioni abominevoli, che fanno, dice il canone, fanno nausea. E quindi qui vengono date poi disposizioni per lavarli in modo più che decoroso, per averli sempre in uno stato di pulizia perfetta, per rispettare il grande sacramento che occorre celebrare. Quindi grande trascuratezza liturgica che appunto viene denunciata. Poi si raccomanda ai canonici la vita comune. Ai vescovi di non accettare mai più di due piatti nei pranzi, quindi di moderarsi nel mangiare, di verificare che si parli bene il latino, conoscano il latino e parlino latino i confratelli di una casa religiosa. E infine, per andare verso la chiusura, si invita alla moderazione nell'affrettare il coro. Quando si prega in coro, nelle cattedrali o nei conventi e via dicendo, si invita a non cominciare il proprio versetto prima che i confratelli abbiano finito il loro. Il coro, quando si recitava il salterio, il breviario, era recitato appunto a voci alterne. Per la fretta, spessissimo, coloro che dovevano rispondere partivano prima che l'altra parte del coro finisse il suo versetto. E questo era un segno terribile di mancanza di fervore, di fretta nel pregare per assolvere un compito senza il minimo fervore. Ed ecco che si invita a pregare invece in modo decoroso. Poi si vieta di parlare durante la messa, di abbandonare il proprio posto e ovviamente si vieta anche di assistere solo all'inizio e alla fine della messa, pensando con ciò di aver partecipato a tutta la funzione, perché era comunissimo fatto, soprattutto fra gli uomini laici, ma in qualche caso anche tra religiosi, di entrare a inizio funzione, farsi segno della croce con l'acqua santa, uscire, rientrare magari a fine funzione e con ciò pensare di aver assolto al precetto festivo. E così pure si invita con grande forza a confessarsi sempre prima dell'Eucaristia, di prendere la Santa Comunione, cosa che a noi colpisce un po' perché di per sé non è strettamente necessario, formalmente necessario, confessarsi sempre prima della Comunione se si è in stato di grazia, ecco, se si hanno solo dei peccati veniali, non necessariamente uno deve confessarsi. Padre Pio consigliava di confessarsi almeno una volta al mese, per fare un esempio novecentesco. Eppure era Padre Pio, sappiamo quanto era preciso e severo. Ma qui perché c'è questo ordine quasi perentorio? Perché appunto ci si comunicava talmente di rado, pensate a un re che si comunica una volta ogni 5 anni, che chiaramente se prima non ci si confessava era quasi impossibile presupporre un perfetto stato di grazia. Quindi l'ammonimento nasceva dal fatto che la comunione era veramente molto molto rara, praticamente non ci comunicava mai, ecco, se non in rarissime occasioni. Ecco perché i canoni ordinano che ci sia la comunione prima della comunione, la confessione prima della comunione. E allo stesso modo si cerca di spingere con altri canoni i sacerdoti a comunicarsi ogni domenica e ogni festa, come se fosse una cosa strana, mentre invece per noi è normalissima, è il minimo che pretendiamo da un sacerdote, ci mancherebbe che non si comunica tutte le domeniche e tutte le feste. E questo discorso Lo chiudiamo, ma non è finito, riprenderemo la prossima volta, sono cose molto interessanti che meritano un piccolo commento. Si chiede nei canoni, dopo il 1000, che si verifichi che il sacerdote comprende le parole del canone e quelle del rituale. E quindi il vescovo ha il compito di accertarsi che almeno il canone e il rituale, insomma il messale, sia capito nel suo senso dal sacerdote, perché spesso magari leggeva le parole malamente, ma non capiva bene il latino e in pratica non sapeva quello che stava leggendo, quello che stava dicendo. Quindi c'è una grande ignoranza del clero, una grande fragilità, una grande debolezza nella preparazione. Ci vorrà il Concilio di Trento, e una lunga storia successiva con i seminari per cercare di arrivare a sacerdoti veramente preparati. Perché l'eresia luterana lavorerà proprio sull'ignoranza dei sacerdoti e quindi sull'ignoranza dei fedeli. E il fedele che non è molto ben preparato, chiaramente voi capite che è un fedele oggi come in passato, che è più esposto che mai alla caduta in gravi errori morali, dottrinali o addirittura al passare a posizioni di fatto eretiche, anche senza quasi accorgersene, almeno sul piano materiale. Quindi c'era una grande ignoranza del clero e a ciò corrispondevano grandissimi pericoli per i fedeli, tanto che San Domenico di Guzman nel 200, inizio 200, fonda l'ordine domenicano proprio come ordine di frati predicatori che riuscissero a istruire il popolo e a preservarlo in tal modo dalla peste ereticale. Io direi che ci fermiamo qui con questa interessante lettura dei canoni dei concili successivi al 1000 e riprendiamo la prossima volta con Parliamo di Cultura. Ringrazio tutti per aver seguito la trasmissione e vi auguro una santa domenica. Ave Maria.